ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Avveniva spesso, massimamente la mattina, di veder passare per le vie deserte, sparse di cadaveri abbandonati e già gonfi, di carogne di cavalli, di veicoli rovesciati dalle esplosioni, qualche vecchio Tilbury, orgoglio dei carrozzieri inglesi, e perfino qualche antiquato charabanc, trainato dai magri cavallucci di quei pochi rimasti nelle squallide scuderie dopo le ultime requisizioni per l'esercito. Passavano recando vecchi signori della generazione del principe Jean Gerace, in compagnia di giovani donne dal viso pallido e sorridente. Affacciata ai sordidi vicoli di Toledo e di Chiaia, la povera gente vestita di stracci, il viso emaciato, gli occhi lucidi di fame e di insonnia, la fronte oscurata dall'angoscia, salutava sorridendo i signori, che dall'alto dei loro cocchi scambiavano con i lazzaroni quei familiari gesti di saluto, quei muti atti del viso, quell'inarcare affettuoso del ciglio, che a Napoli valgono tanto più delle parole. «Siamo contenti di vedervi in buona salute, signor», dicevano i gesti di familiare ossequio dei lazzaroni. «Grazie, Gennarì, grazie, Concetti», rispondevano i gesti affettuosi dei signori. «Non ne potimma più, signor, non ne potimma più», dicevano gli sguardi e gli inchini della povera gente. «Pazienza, figliuole, ancora un poco di pazienza, anche sta noia passerà», rispondevano i signori con i cenni del capo e della mano. E i lazzaroni, levando gli occhi al cielo, parevano dire «Speriamo che il Signore ci aiuti». Poiché principi e lazzaroni, signori e povera gente, si conoscono tutti a Napoli, da secoli e secoli, di generazione in generazione, di padre in figlio. Si conoscono per nome, sono tutti parenti fra loro, per quell'affettuosa parentela che da tempo immemorabile corre fra la plebe e l'antica nobiltà, fra i tuguri del Pallonetto e i palazzi del Monte di Dio. Da tempo immemorabile i signori e la plebe vivono insieme, nelle stesse vie, negli stessi palazzi, il popolino nei bassi, in quegli antri oscuri che s'aprono a livello della strada, i signori nelle ricche sale dorate dei piani nobili. Per secoli e secoli, le grandi famiglie della nobiltà hanno nutrito e protetto la plebe ammucchiata nei vicoli intorno al loro palazzo, non già per spirito feudale né soltanto per carità cristiana, ma per dovere, direi, di parentela. Da molti anni anche i signori sono poveri e il popolino ha quasi l'aria di scusarsi di non poterli aiutare. Plebe e nobiltà hanno in comune la gioia delle nozze e delle nascite, l'ansia delle malattie, le lacrime dei lutti. E non v'è lazzarone che non sia accompagnato al cimitero dal signore del suo quartiere, né signore che non abbia dietro il suo feretro una turba piangente di lazzaroni. È antico detto e popolaresco a Napoli che gli uomini sono uguali non soltanto di fronte alla morte, ma di fronte alla vita. La nobiltà napoletana di fronte alla morte ha altro stile da quello della plebe. L'accoglie non con le lacrime, ma col sorriso, quasi con galanteria, come si accoglie una donna amata, una giovane sposa. Nella pittura napoletana, gli sposalizi e le esequie ritornano con una cadenza ossessionante, come nella pittura spagnola. Sono rappresentazioni di un carattere macabro e insieme galante, dipinte da oscuri pittori che continuano ancora oggi la grande tradizione del greco e dello spagnoletto, umiliata a maniera anonima e facile. Ed era antico costume, in onore fino a pochi anni or sono, che le donne della nobiltà fossero seppellite avvolte nel loro bianco velo di sposa. Proprio di fronte a me, dietro le spalle del principe di Candia, pendeva alla parete una grande tela dove era raffigurata la morte del principe Filippo di Candia, padre del nostro ospite. Dominata dalla avara tristezza e malignità dei verdi e dei turchini, dalla stanchezza di certi gialli sfatti, dalla improntitudine dei bianchi crudi e freddi, quella tela stranamente contrastava con la festosa ricchezza della tavola, scintillante di argenti angioini e aragonesi e di porcellane di Capodimonte, e coperta dall'immensa tovaglia di antico pizzo di Sicilia, dove i motivi ornamentali arabi e normanni si intrecciavano nei temi tradizionali dei rami di melograno e di alloro, curvi sotto il peso di frutti, di fiori, di uccelli, in un cielo gremito di scintillanti astri. Il vecchio principe Filippo di Candia, sentendo la morte appressarsi, aveva illuminato a festa la sala da ballo. Aveva indossato la sua uniforme di alto dignitario del sovrano ordine di Malta e, sorretto dai suoi servi, aveva fatto solenne ingresso nella immensa sala vuota, splendente di luci, stringendo nella mano rattrappita un mazzo di rose. L'oscuro pittore, che dal modo di disporre i bianchi sui bianchi si rivelava per un lontano imitatore del Toma, lo aveva ritratto in piedi in mezzo alla sala, nella lucente solitudine del pavimento istoriato di preziosi marmi, mentre inchinandosi offriva il mazzo di rose all'invisibile signora. Ed era morto in piedi, nelle braccia dei suoi servi, mentre la plebe nei vicoli del pallonetto, affacciata alla soglia della porta spalancata, contemplava in silenzio, con religioso rispetto, la morte di quel gran signore napoletano. Qualcosa mi turbava in quella tela. Non era il volto cereo del morente, né il pallore dei servi, né la ricchezza fastosa dell'immensa sala scintillante di specchi, di marmi, di dorature, ma il mazzo di rose, stretto nel pugno del morente. Quelle rose, di un vermiglio vivo e tenero, parevan di carne, fatte di una rosea e tiepida carne di donna. Un'inquieta sensualità spirava da quelle rose, e insieme una dolcezza pura e affettuosa, come se la presenza della morte non appannasse la viva e tersa delicatezza dei petali carnosi, ma ravvivasse in loro quel senso di trionfo, che è il senso labile e eterno delle rose. Quelle stesse rose, fiorite nelle stesse serre, sporgevano in cespi odorosi dagli antichi vasi d'argento nero disposti in mezzo alla tavola. E più del cibo scarso e umile, composto di uova, di patate lesse e di pan nero, più degli smunti e pallidi visi dei commensali, quelle rose davano un senso funebre al candore dei lini, alla stessa ricchezza degli argenti, dei cristalli, delle porcellane. Evocavano una presenza invisibile. Svegliavano in me un pensiero doloroso, un presentimento di cui non sapevo liberarmi e che profondamente mi turbava. «Il popolo napoletano, disse il principe di Candia, è il più cristiano d'Europa». E raccontò che il 9 settembre del 1943, quando gli americani sbarcarono a Salerno, il popolo napoletano, benché disarmato, si ribellò contro i tedeschi. La lotta feroce nelle strade e nei vicoli di Napoli durò 3 giorni. Il popolo, che aveva contato sull'aiuto degli alleati, combatteva col furore della disperazione. Ma i soldati del generale Clark, che avrebbero dovuto dare man forte alla città in rivolta, erano aggrappati alla riva di Pestum e i tedeschi picchiavano loro sulle mani con i tacchi dei pesanti scarponi ferrati per obbligarli a lasciar la presa e ributtarli in mare. Il popolo, credendosi abbandonato, gridò al tradimento. Gli uomini, le donne, i bambini combattevano piangendo di dolore e di rabbia. Dopo 3 giorni di lotta atroce, i tedeschi, che già cacciati dal furor popolare avevano cominciato a ritirarsi sulla strada di Capua, tornarono in forze, rioccuparono la città e si abbandonarono a rappresaglie orribili. I prigionieri germanici caduti nelle mani del popolo erano molte centinaia. Gli eroici e infelici napoletani non sapevano che farsene. Lasciarli liberi? I prigionieri avrebbero fatto strage di coloro stessi che li avevano catturati e rimessi in libertà. Scannarli? Il popolo di Napoli è cristiano. Non è un popolo di assassini. Così i napoletani legarono mani e piedi ai prigionieri, li imbavagliarono e li nascosero in fondo ai loro tuguri, in attesa dell'arrivo degli alleati. Ma intanto bisognava nutrirli e il popolo moriva di fame. La cura di custodire i prigionieri fu data alle donne. che, spentosi il loro furor della strage e l'odio cedendo alla pietà cristiana, toglievano il povero e scarso cibo di bocca ai loro bambini per nutrire i prigionieri, dividendo con loro la zuppa di fagioli o di lenticchie, l'insalata di pomodori, il poco e miserabile pane. E non soltanto li nutrivano, ma li lavavano e li curavano, come bambini in fasce. Due volte al giorno, prima di toglier loro il bavaglio per imboccarli, li picchiavano di santa ragione, per la paura che, liberi del bavaglio, non chiamassero aiuto, dando la voce ai compagni che passavano per la strada. Ma, nonostante le necessarie botte e lo scarso nutrimento, i prigionieri, che null'altro potevano se non dormire, ingrassavano come polli nella stia. Finalmente, ai primi di ottobre, dopo un mese di angosciosa attesa, gli americani entrarono in città. E il giorno dopo, sui muri di Napoli, apparvero grandi manifesti nei quali il governatore americano invitava la popolazione a consegnare, nelle 24 ore, i prigionieri tedeschi alle autorità alleate, promettendo un premio di 500 lire per ogni prigioniero. Ma una commissione di popolani, recatasi dal governatore, gli dimostrò che, dati i prezzi cui erano saliti i fagioli, le lenticchie, i pomodori, l'olio e il pane, il prezzo di 500 lire per prigioniero era troppo basso. «Cercate di capire, eccellenza, per meno di 1.500 lire a testa non possiamo darvi i prigionieri. Noi non vogliamo farci un guadagno, ma nemmeno rimetterci». E il governatore americano fu inflessibile. «Ho detto 500 lire, non un soldo di più». «Va bene, eccellenze, e noi ce li teniamo», dissero i popolani, e se ne andarono. Alcuni giorni dopo il governatore fece affiggere sui muri altri manifesti, nei quali prometteva 1.000 lire per ogni prigioniero. La commissione di popolani tornò dal governatore e dichiarò che altri giorni erano passati, che i prigionieri avevano appetito e continuavano a mangiare, che intanto i prezzi dei viveri aumentavano e che 1.000 lire a testa erano poche. «Cercate di capire, eccellenza, ogni giorno che passa il prezzo dei prigionieri aumenta. Oggi per meno di 2.000 lire a testa non possiamo darveli. Noi non vogliamo farci una speculazione, vogliamo semplicemente rientrare nelle spese. Per 2.000 lire, eccellenza, un prigioniero è regalato». Il governatore si infuriò. «Ho detto 1.000 lire, non un soldo di più. E se dentro 24 ore non consegnerete i prigionieri, vi mando tutti in galera. Metteteci pure in prigione, eccellenza, fateci fucilare se così vi piace. Ma il prezzo è quello, noi non possiamo vendervi i prigionieri per meno di 2.000 lire a testa. Se non li volete, ne faremo sapone». «What?» gridò il governatore. «Ne faremo sapone», dissero i popolani con voce dolce, e se ne andarono. «E bollirono veramente i prigionieri per farne sapone?» domandò Jack impallidendo. «Quando in America», pensò il governatore, «sapranno che a Napoli per colpa mia si fa il sapone con i prigionieri tedeschi. Il meno che mi possa capitare è di perdere il posto». E pagò 2.000 lire per ogni prigioniero.
«Oh, wonderful!» gridò Jack. «Wonderful!»
Jack rideva così di cuore che tutti ridevamo soltanto a guardarlo.
«Ma piange?»
esclamò Consuelo. No, Jack non piangeva. Le lacrime gli rigavano il viso, ma non piangeva. Era quello il suo modo infantile e generoso di ridere.
«È una storia meravigliosa!» disse Jack, asciugandosi le lacrime. «Ma credete che se il governatore si fosse rifiutato di comprare i prigionieri al prezzo di 2.000 lire a testa, i napoletani li avrebbero veramente bolliti per farne sapone?»
«Il sapone è raro a Napoli», rispose il principe di Candia, «ma il popolo napoletano è buono».
«Il popolo napoletano è buono, ma per un pezzo di sapone è capace di tutto», disse Consuelo, accarezzando col dito l'orlo di un calice di cristallo di Boemia.
Consuelo Caracciolo è spagnola. Ha la bellezza dolce del colore del miele, propria delle donne bionde. E quel sorriso ironico, quel freddo sorriso nel viso tiepido, che è tanta parte della grazia orgogliosa delle spagnole bionde. Il suono lungo,
terso, vibrante, che Consuelo traeva col dito dal calice di cristallo, si diffondeva nella sala e a poco si faceva più forte. Prendeva un timbro metallico, sembrava invadere il cielo, vibrare lontano nel verde lume di luna, simile al ronzio di un'elica d'aeroplano. «Ascoltate», disse a un tratto Maria Teresa. «Che c'è?» domandò Marcello Orilia, portandosi la mano all'orecchio. Marcello era stato per molti anni master della caccia di Napoli e ora indossava il suo stinto pink coat come veste da camera nella sua bella casa del Chiatamone affacciata sul mare. La pietosa fine dei suoi purisangue, requisiti dall'esercito all'inizio della guerra e morti di fame e di freddo in Russia, la nostalgia dei meetings della caccia alla volpe agli astroni, la lenta, orgogliosa decadenza di Elena d'Orléans, duchessa d'Aosta, cui egli era devoto da 40 anni e che invecchiava nella sua reggia di Capodimonte, la sua lunga testa, appollaiata sulle sue lunghe ossa come una civetta sulla sua gruccia, lo avevano invecchiato e avvilito. «L'angelo viene», disse Consuelo, indicando il cielo col dito. Mentre le voci dei commensali si spegnevano e tutti tendevano l'orecchio a quel ronzio d'ape errante nel cielo di Posillipo, un cielo d'acqua verde, dove una pallida luna saliva come una medusa dalle trasparenti profondità marine, io guardavo Consuelo e pensavo alle donne dei pittori spagnoli, alle donne di Giacomo Ferrer, di Alfonso Buruguete, di Giacomo Huguet, dai capelli trasparenti del colore dell'ala delle cicale, che nelle commedie di Fernando de Rojas e di Gil Vicente parlano in piedi, con lunghi gesti e lenti, alle donne del Greco, di Velázquez, di Goya, dai capelli del color del miele freddo, che nelle commedie di Lope de Vega, di Calderón de la Barca, di Ramón de la Cruz, parlano con voce stridula, camminando in punta di piedi, alle donne di Picasso, dai capelli del colore del Scafferlati Dus, dagli occhi neri e lucenti simili ai semi della pastica, che guardano di traverso fra le strisce di carta di giornale incollate sul viso. Anche Consuelo guarda di traverso, il viso appoggiato alla spalla, la nera pupilla affacciata all'orlo dell'occhio come a un davanzale. Anche Consuelo ha «Los ojos graciosos» della canzone di Melibea e di Lucrezia nella Celestina, che umiliano «Los dulces árboles sombrosos». Anche Consuelo è alta, magra, dalle lunghe braccia sciolte, dalle lunghe dita trasparenti, come certe donne del Greco, quelle «vertgrenouille mort», dalle gambe aperte, dalle dita divaricate. «La media noche es pasada y no viene», canticchiava Consuelo accarezzando col dito il calice di cristallo. «Viene, Consuelo, viene il tuo innamorato», disse Maria Teresa. «Eh sì, viene il mio novio, il mio amante viene», disse Consuelo ridendo. Noi sedevamo immobili, in silenzio, intorno alla tavola, il viso proteso verso le grandi finestre. Il ronzio dell'elica si avvicinava, si allontanava, errando alla deriva sulle lunghe onde del vento notturno. Era senza dubbio un aeroplano tedesco, che veniva a sganciare le sue bombe sul porto affollato di centinaia di navi americane. Tutti ascoltavamo, un po' pallidi, il suono lungo e vibrante del cristallo di Boemia, quel ronzio d'ape errante nel verde chiarore lunare. «Perché la contraerea non spara?» disse a voce bassa Antonino Nunziante. «Gli americani si svegliano sempre in ritardo», rispose a bassa voce il barone Romano Avezzana, che durante la sua lunga permanenza in America, dove era stato ambasciatore d'Italia, s'era persuaso che gli americani s'alzano presto la mattina, ma si svegliano tardi. A un tratto udimmo una voce lontana, una voce enorme, e la terra tremò.